La zanzara con Luca Telese.
Buonasera, eccoci qua, 18:47, 16 secondi. Allora ci svegliamo dopo la giornata epocale, dopo la notte che ha fatto la storia. Ci svegliamo per capire chi è veramente che ha vinto le elezioni, che storia ha, quali sono i punti interrogativi sul suo passato e le ombre che si proiettano sulla sua straordinaria immagine mediatica. Stiamo parlando ovviamente di Barack Obama, ne avete sentito in tutte le salse, però proveremo a dire qualcosa di diverso. Intanto, per avvicinarci alla nostra puntata, iniziamo con il sommario del TG2.
Barack Obama è il nuovo presidente degli Stati Uniti, è il primo nero alla Casa Bianca. Nulla in questo paese è impossibile, le sue prime parole. McCain si congratula con l'avversario. Congratulazioni al nuovo presidente da tutto il mondo. Il Papa, occasione storica. Napolitano con Obama, motivi di speranza. Berlusconi, crescerà l'amicizia con gli Stati Uniti. Esultano i democratici italiani. Alla periferia di Roma, un nomade ubriaco e drogato piomba con la macchina su un gruppo di persone alla fermata del bus. 13 feriti, 3 sono gravi. Arriva nelle sale italiane l'ultima avventura dello 007 Daniel Craig, affiancato dalla bella ucraina Olga Kirilenko. Il ruolo dell'attrice è contestato in patria.
Vedete, anche un'attrice, una Bond girl, può creare una crisi internazionale. Questo è il mondo mediatico, bellezza, il mondo in cui lo spettacolo si è mangiato la politica e viceversa. Allora, cominciamo però, perché c'è da ragionarci su questa incredibile nottata. E soprattutto sulla telefonata che c'è stata fra i due. Chiunque abbia un minimo vago sentore della politica italiana è rimasto sconvolto nel vedere questo scambio di effusioni civili, complimenti, congratulazioni, grandi apprezzamenti, un discorso di McCain che probabilmente resterà nella storia.
Poco fa ho avuto l'onore di telefonare al senatore Barack Obama per congratularmi con lui. Per favore, vi prego. Per congratularmi con lui, per essere stato eletto il prossimo presidente del paese che entrambi amiamo. Poco fa, stasera, ho ricevuto una straordinaria e graziosa telefonata da parte del senatore McCain. Il senatore McCain ha combattuto molto duro e a lungo in questa campagna e ha combattuto anche di più e ancora di più per il paese che ama.
Vedete, a me è sembrato che poi alla fine Hillary Clinton, nel nostro immaginario, ma credo proprio nella realtà, abbia combattuto contro Obama più di chiunque altro, e questo già è un paradosso, e che alla fine McCain, almeno a sentirlo ieri, si sia rivelato uno dei più forti fan di Obama. Forse era un infiltrato del PD nelle file dei repubblicani, che come noto non l'hanno mai amato. Allora sentiamo invece lo srotolarsi di tappeti che anche in Italia ha fatto seguito alle elezioni di Obama. Sentiamo Berlusconi.
L'augurio è che possa realizzarsi e continuare a realizzare i sogni degli americani che riguardano tutto il mondo, che possa affrontare al meglio l'alta responsabilità che lo attende in problemi difficili che in questo momento tutti dobbiamo affrontare. Cominceremo a lavorare il 15 di novembre a Washington con il gruppo G20 e speriamo che possano essere messi in campo dei provvedimenti concreti ed efficaci.
Ecco, e naturalmente anche Veltroni non poteva essere da meno. In uno scambio di ali di ruoli, lui ha fatto l'elogio di McCain.
McCain ieri ha fatto un discorso di altissimo valore. C'era il senso di una nazione nelle parole di McCain come quelle di Barack Obama, e cioè l'idea che si discute, ci si divide, ma poi il paese è uno e gli interessi del paese vengono prima di ogni altra cosa. John McCain lo ha detto anche sfidando qualche contestazione della piazza, e io ho trovato questo molto coraggioso, mi è molto piaciuto, e oggi ho voluto fare una cosa inusuale, appunto, che sfugge al teatrino della politica italiana, cioè mandare un messaggio non solo a Barack Obama ma anche al suo avversario, dandogli atto della bellezza e del coraggio di una posizione che ho ritenuto e che ritengo una posizione esemplare durante una competizione elettorale.
Sarei curioso di vedere McCain che legge il telegramma di Veltroni, ma insomma questo è comunque un bel gesto. Messaggi SMS 349-238-6666 per iniziare a tempestarci con le vostre osservazioni. 824-0024 per telefonare. E invece siamo andati a cercare un po' col lanternino la nostra possente redazione. I tre segugi si sono sguinzagliati nella rete, alla fine ne hanno trovato uno che, diciamo così, Obama li sta sulle palle. Maurizio Gasparri.
Per gli americani può cambiare la situazione economica, potrebbero pagare molte più tasse, secondo la tradizione della politica dei democratici, che sono sempre stati molto severi. Sul piano della lotta al terrorismo internazionale dovremo vedere Obama alla prova, perché questo è il vero banco di prova. L'America è la democrazia di riferimento per quanti vogliano affermare i valori della libertà, minacciati dal fondamentalismo, dal terrorismo islamico. Su Obama gravano molti interrogativi. Con Obama alla Casa Bianca, Al Qaeda forse è più contenta.
Addirittura Al Qaeda più contenta. Vedete che Obama è alla prova di Gasparri. L'ha preso sul serio Anna Finocchiaro, che ha polemizzato con lui. Sentiamo.
Noi abbiamo il dovere di chiedere immediatamente al presidente Gasparri, se le ha pronunciate, di ritrattare affermazioni così gravi e che possono avere conseguenze molto, molto serie.
E a questa replica ha risposto di nuovo Gasparri.
Credo che la Presidente Finocchiaro non abbia motivo di ergersi a nuovo portavoce della Presidenza degli Stati Uniti d'America, che certamente non credo si veda minacciata da giudizi e dibattiti, per cui mi pare che il tono dell'intervento e del richiamo sia assolutamente eccessivo.
E poi invece abbiamo faticato, ma i nostri possenti segugi hanno trovato pure uno che si sottrae alla febbre e dice parliamo d'altro. Antonio Di Pietro.
Con tutti i rispetti per quelli che fanno le feste per Obama, anche noi festeggiamo, ma pensiamo ai problemi italiani che certamente non potranno essere risolti semplicemente con una festa in più per Obama.
Però c'è anche un americano fichissimo che ci ha spiegato che tutti e quattro i candidati, compreso quello che ha vinto, sono delle mozzarelle, anzi dei tramezzini.
Non voterò questa volta qui perché abbiamo delle scelte che sono impossibile che noi americani con 300 milioni di abitanti dobbiamo avere John McCain di 72 anni. E io posso dire qualcosa perché anch'io ho 72 anni, ok? Quindi lui è troppo vecchio per questo incarico. E Barack Obama, che esperienza pressoché zero, okay? Cioè, quindi considero lui un peso leggero, la milionesima potenza. Poi abbiamo la Sarah Palin che vuole fare vicepresidentessa degli Stati Uniti, non è neanche il passaporto, okay? Uno che dice che sa qualcosa dell'estero, mai uscito dagli Stati, non è neanche il passaporto. Quindi, Biden, io ero nato all'Università di Delaware per 5 anni, conosco la famiglia Biden, so qualcosa di lui, c'è una persona che fa una gaffe dopo l'altra, c'è 4 persone che corrono, che non ho nessuna stima per loro a livello politico, magari sono brave persone, ma io voglio gente capace. E io mi immagino uno di loro che vince le elezioni deve andare contro Vladimir Putin, li mangia come un tramezzino, ok? Quindi non vedo i pesi massimi, tutto lì.
Era Dan Peterson, oh yeah! E per andare su un altro grande italo americano d'Italia, non si può che andare verso lui, Mike.
Beh, io sono per Obama. Noi giovani siamo per Obama, non lo sa.
Che cosa spera che possa portare Obama?
Beh, porta una ventata di nuovo in tutto, ha promesso tante cose, ovviamente forse non riuscirà a mantenerle tutte, però insomma è un uomo che mi dà fiducia, lo vedo, è atletico, si muove bene, sale bene le scale, è elastico, hai capito? Quindi è un atleta, mi piace.
19 e 18 minuti, Luca Telese, rieccoci in linea, stiamo parlando della baracmania, dell'obamania e abbiamo in attesa Giuliano D'Empoli che ha scritto un bel saggio, forse uno dei più bei ritratti, l'ho letto quasi in un lampo, che siano stati tratteggiati sulla figura di questo leader carismatico con una chiave interpretativa molto forte, ma prima di entrare nel vivo di questa discussione e finiamo di informarci su che cosa accade sentendo i titoli del TG3.
One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream.
Vi sarete chiesti Telese ubriaco? No, il TG3 ha fatto questa scelta, diciamo, divertente questa sera, importante, anziché spararci il sommario delle notizie, ha riesumato l'antica scheggia di Martin Luther King per spiegare che forse l'elezione di Obama chiude quel sogno iniziato quasi un mezzo secolo fa. E adesso sentiamo i titoli del telegiornale di Sky.
Obama, il presidente del cambiamento e il ritorno del sogno americano. John McCain, il suo miglior discorso, applausi per l'addio del Maverick. L'America deve essere orgogliosa della scelta fatta, dice Bush. Dopo la lunga marcia, la lunga festa, notte senza fine in casa democratica. Napolitano, grande prova di democrazia, Berlusconi, saremo amici. Da tutto il mondo gli auguri ad Obama, Hamas consiglia impari dagli errori di Bush. Roma rumeno investe 13 persone, era ubriaco, rischia il linciaggio. Berlusconi ancora accuse alla RAI, conduttori app e coronati sulla sinistra. Banca Italia cala la ricchezza delle famiglie italiane, cresce l'indebitamento. Champions questa sera Juventus Real Madrid e Fiorentina Bayern.
Eccoci qua, la zanzara. Allora, stavamo parlando di quello che è accaduto in queste ore, stavamo anche ragionando su questo paradosso del carisma di Obama. Allora, al telefono Giuliano da Empoli, ha appena pubblicato un libro per i tipi della Marsilio, la sua casa editrice, e ci ha spiegato che la chiave del successo di Barack è il carisma narrativo. Che cosa intende da Empoli?
Buonasera, Barack in realtà fin dalla sua prima apparizione sulla scena pubblica americana, che poi è la famosa convention...
Ricordiamo il titolo del libro.
Dunque, il libro si chiama Obama, la politica nell'era di Facebook. E appunto una delle tesi, o comunque quella di partenza, è che lui, più che presentare un programma, una serie di proposte, abbia presentato la sua biografia al pubblico americano. E quello che lui ha fatto fin dal 2004, appunto, alla convention di Boston, che fu la sua...
Pensa,
prima...
8 ore ieri davanti allo schermo con i drogati delle maratone televisive, fra cui peraltro avrei potuto esserci pure io, ma una cosa così intelligente non l'avevo ancora sentita.
Questo è molto gentile.
Perché ma... invitano i babbioni, c'era un'età media porta a porta da sanatorio, vedi, se invitavano te e nell'era di Facebook già c'era questa interessante tesi, perché è vero, lui non ha fatto altro che narrare e narrarsi, e il primo passo della sua carriera politica è quel fantastico libro edito in Italia da un piccolo editore, uno dei più bei libri di narrativa degli ultimi anni, che si intitola I sogni di mio padre.
Esatto, perché lui infatti anche in quel momento, quando ha sentato direttore della Harvard Law Review, e quindi attira molta attenzione perché è il primo nero a dirigere quella prestigiosa rivista, gli chiudono un contratto per fare un saggio sulla condizione dei neri negli Stati Uniti. Lui non ce la fa, perché appunto la sua vena non è saggistica, non è argomentativa, è narrativa. Infatti produce a 30 anni la prima autobiografia, molto precoce, perché insomma chi di noi a 30 anni ha il coraggio e la voglia, e se vogliamo anche il narcisismo, di scrivere già la propria autobiografia. Ecco, questa tendenza però fortemente biografica di Obama è molto in sintonia con l'evoluzione della società in generale, e soprattutto delle generazioni più giovani, che sono delle generazioni che praticano un narcisismo di massa, cioè per le quali un fatto non esiste se non viene immediatamente raccontato sul proprio blog, se le fotografie non vengono scaricate, i filmati non vengono scaricati dai telefonini su internet, eccetera. Quindi in qualche modo anche questo formato biografico di Obama è molto in linea con un'evoluzione più ampia della società americana, e non solo.
Certo, mi pare anche della nostra.
Esatto.
Ecco, che altro c'è, diciamo, nell'infanzia o nel romanzo di formazione di questo leader? Nell'infanzia politica, intendo.
Quello che sicuramente ha avuto un ruolo importante è stata la sua provenienza dal mondo del volontariato e del community building, anziché da quello della politica in senso classico. Perché? Perché questo gli ha permesso di sviluppare questo approccio dal basso, se vogliamo, che è quello che poi, incontrandosi con le nuove tecnologie e con internet in modo particolare, gli ha permesso di sviluppare per primo, in modo così efficace, questa macchina.
Non
da
proprio
guerra.
Per primo, no? Perché c'era stata nelle scorse.
No, ci sono dei precedenti, sì. C'era stato Howard Dean che aveva fatto sensazione alle primarie del 2004, sì, però
fu sconfitto da Kerry.
Sì. Che Howard Dean, in primo luogo, l'età media dei sostenitori di Dean erano soprattutto dei baby boomers, diciamo, erano quarantenni, cinquantenni, e c'era poco invece di generazione, quella che gli americani chiamano millennial, quelli che raggiungono la maggiore età con il nuovo millennio. In secondo luogo, Howard Dean non è riuscito a convertire questo grande movimento e sostegno che aveva avuto online in voti, di fatto, per cui infatti è stato eliminato.
Lui perché c'è riuscito? Cosa ha prodotto questo passaggio che molti provano a fare dal virtuale al concreto, al materiale?
Ha prodotto, appunto, a mio avviso esiste una data simbolo di questo passaggio, che è il 6 febbraio di quest'anno, che è il giorno dopo il Super Tuesday, il giorno più importante delle primarie. Quel giorno Hillary Clinton, che aveva la più potente macchina elettorale democratica di questo periodo, però classica, ha finito i soldi, perché i suoi sostenitori l'avevano, i grandi finanziatori l'avevano sponsorizzata, partendo dal presupposto che lei per febbraio più o meno avrebbe vinto la competizione. Quello stesso mese Obama raccoglie 55 milioni di dollari, dei quali 20 in automatico da un milione di sostenitori che gli danno una media di 20 dollari ciascuno, appunto attraverso internet.
I piccoli azionisti della campagna di Obama.
I piccoli azionisti della campagna di Obama, che non sono gli unici, perché sappiamo che la maggioranza sono state pur sempre donazioni di grande entità, però che sono stati veramente il valore aggiunto sia da un punto di vista finanziario che poi dal punto di vista organizzativo, i 150.000 volontari, eccetera.
Chi c'è dietro Obama? Cioè, non mi riferisco alle sciocchezze sulla sua chiesa evangelica di provenienza, ci sono dei poteri forti, ci sono dei finanziatori grossi che hanno interessi economici che contano?
Diciamo, Obama, il primo sponsor di Obama, lui appunto ha mosso i suoi primi passi nella politica locale di Chicago, tra l'altro un ambiente abbastanza difficile, e lì i suoi sponsor...
Ti ringrazio per non aver detto Chicago, come dicono i corrispondenti fichi, Chicago.
Sono stati i Pritzker, che sono i proprietari dell'Hyatt, della catena di alberghi Hyatt, delle più importanti famiglie di quella città.
Vabbè, ma dalla lobby degli armatori dei petrolieri mi sembra già un bel salto in avanti. Cioè,
ma non c'è dubbio.
Non
anche
so Michael
poi...
Moore che cosa si potrà inventare per aggredirlo, niente.
Ma Michael Moore, sì, poi non ci... chiaramente anche in questo caso, se volessimo, qualcuno ha messo in luce il fatto che lui... che Obama ha ricevuto, per esempio, molti più finanziamenti dalla comunità finanziaria di Wall Street di quanto non sia successo a McCain.
Guarda, mi è venuta persino la febbre, abbiamo al telefono Giuliano da Empoli, sarà l'Obamania, sarà un effetto collaterale, e sentiamo subito qualche ascoltatore, Damiano da Venezia, che ci chiede notizie di chi?
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Io volevo porre un attimo la questione su Joe l'idraulico.
Ancora
cui,
Joe!
Sì, in cui all'inizio, diciamo, del boom appena sceso in campo Joe l'idraulico, c'è stato quel movimento, diciamo, di media per screditarlo, in cui c'era detto che praticamente in base al reddito che aveva risultava che non avesse pagato tutte le tasse insomma qualcosa non tornava nella sua dichiarazione dei redditi.
Quindi un candidato perfetto per l'Italia.
Ecco, quello che io volevo capire, io sono un grande fan, tra virgolette, dell'America, però volevo capire come fa una nazione così democratica, così inneggiante alla libertà, come fa un media di una nazione così poter ricavare informazioni così tanto personali per screditare una persona. È una cosa sulla quale ci ho riflettuto e che mi ha un attimo colpito, perché sono informazioni di privacy molto riservate, e in una nazione come l'America io non capisco come possano succedere, anche perché non è la prima volta.
Certo, però in Italia succede molto di più, quindi la cosa non mi stupisce, perché io ho una tesi che potrà sembrare strana: l'America è solo la ripetizione in un tono minore delle truciderie che accadono in Italia. Sostengo da tempo che Sara Palin sia la controfigura di Rosy Mauro, la sindacalista del Simpa, cioè c'è tutta una serie di cose che sono come da noi, ma in tono minore. Giuliano D'Empoli, ovviamente uno studioso, non sarà d'accordo. Sentiamo un'altra domanda, e Massimo da Roma.
Sì, buonasera. Pronto?
Sì, eccoci.
Pronto, buonasera, grazie, congratulazioni per la trasmissione. Niente, io volevo fare un parallelismo tra le elezioni che ci sono appena state e le elezioni italiane, praticamente. In queste elezioni americane abbiamo notato come un candidato, anche se quello perdente, quindi McCain, si è congratulato dopo la sconfitta, ma non solo, ha elogiato in pubblico il suo avversario senza
lo abbiamo
problemi.
Fatto sentire, sì.
Esattamente, tutto questo per il bene, diciamo, di uno Stato, dell'America, del futuro dell'America. Invece ricordo solamente agli ascoltatori che nelle ultime elezioni, nelle penultime, dove la destra aveva perso, il nostro, diciamo, l'avversario, il nostro primo ministro, quindi l'avversario che allora aveva perso, non solo non si è mai congratulato con l'allora vincitore Prodi, ma ha sempre accusato la sinistra di brogli elettorali che non sono mai stati provati. Diciamo che tutte queste cose, questi due parallelismi, fanno capire le differenze poi alla fine che ci sono fra la statura dei politici che abbiamo noi in Italia in confronto a quelli all'estero. Un'ultima considerazione sull'intervento che c'è stato poi di un rappresentante dello Stato sempre italiano, in questo caso Gasparri, sempre contro, diciamo a mio avviso una cosa sfavorevole, ha detto una cosa abbastanza negativa contro la vittoria di Obama, senza neanche avergli dato modo di governare un solo giorno, semplicemente così, per puro, diciamo, partito preso. Questo è abbastanza... dubbia, insomma,
ma forse lui aveva un altro obiettivo, che era quello di bucare sui media, infatti l'ha fatto, perché stiamo parlando di lui. Giuliano D'Empoli, scusa per l'attesa. Allora, che fine ha fatto l'idraulico Joe? Era una narrazione minore?
Ma sì, appunto, è un altro esempio di questa tendenza, cioè parlare di problemi è difficile, è complicato, annoia, fa calare l'audience, e quindi il modo di presentare i problemi e le differenze tra i candidati è sempre quello di raccontare una storia, di incarnarla in qualche modo. Se ci fai caso, anche ieri, quando Obama ha pronunciato il discorso della vittoria, poi ha in realtà incardinato tutto il ragionamento in questa figura di Ann Cooper, la signora di nera di Atlanta di 106 anni, che è nata poco dopo l'abolizione della schiavitù e non poteva votare per due motivi, né perché donna né perché nera, e ieri è andata a votare, si presume, per Obama, toccando lo schermo con il voto elettronico. E quindi ecco, poi lui ha utilizzato questa immagine per raccontare tutte le sfide che l'America ha superato nel corso dello scorso secolo, e quindi per immaginare che anche le sue figlie, se dovessero vivere così a lungo, lui vorrebbe che avessero un percorso così straordinario. Quindi Joe l'idraulico è tutt'altro che una narrazione isolata, no? È stato un continuo, tra l'altro anche lì all'idraulico Obama ha contrapposto i casi di quel mega spot di 30 minuti andato in onda su
praticamente tutti i canali nazionali per mezz'ora in prime time, che erano anche quelle storie di persone colpite dalla crisi. D'altronde è anche, io credo che sia comprensibile, si tratta di comunicare in modo efficace. I vecchi formati non funzionano più, come si è visto anche dalla noia mortale dei dibattiti presidenziali. Le storie che nascono dalla campagna nascono altrove.
Arriverà quindi anche in Italia quest'onda, sono
non c'è dubbio. Io credo che sia, lo si comincia già un po' a vedere.
Allora, Giuliano da Empoli, un saggetto che vi aiuterà ad orizzontarvi e vi darà ottime issues per conversare nei salotti che contano, ma anche nei bar. Allora, la politica nell'era di Facebook, in una buona contaminazione fra i nuovi media e la biografia di Obama. Adesso noi abbiamo qui un'ultima ora fantastica. Qualcuno fermi le Iene in TV. Chi lo dice? È l'allarme lanciato da Gabriella Carlucci, vicepresidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, che dice, è ora di dire basta a un certo modo di fare televisione, becero e qualunquistico. Che cosa è successo? Lei stava uscendo da Montecitorio, stava andando a partecipare ai lavori in un altro palazzo, alcuni inviati della trasmissione televisiva Le Iene, travestiti da vigili urbani, pensa te, mi hanno aggredito verbalmente e fisicamente, accusandomi ingiustamente di non essere presente in aula e di non svolgere seriamente la funzione di parlamentare della Repubblica. E allora conclude la Carlucci, non è più accettabile che rappresentanti del popolo vengano continuamente offesi e aggrediti da inviati di questa trasmissione. Già, perché era successo, non so se avete visto la puntata, che un paio di settimane fa un finto inviato di una trasmissione giovanile di tendenza, che ovviamente era sempre delle Iene, era andato alla Carlucci, l'aveva inviata a fare un ballettino, ad alzare le mani, a parlare la lingua dei giovani, e la Carlucci c'era rimasta un pochino così. Allora noi ora la stiamo cercando per chiederle se veramente è stato offeso, leso il senso del decoro. Intanto vi mandiamo due estratti che rientrano nel nostro menu della giornata e che ci documentano questi modi di insofferenza della politica nei confronti della televisione. Uno è addirittura di Berlusconi, che oggi ha parlato del TG3, sentitelo.
È chiaro che bisogna lavorare anche con un minimo di serenità, non aprire i giornali o vedere le televisioni tutti i giorni. Tra l'altro nelle televisioni, in tutti gli spettacoli di intrattenimento, ci sono attacchi a noi, con tutti questi conduttori appecoronati sulla sinistra. Bene, scusa, ogni tanto quando ci vuole, ci vuole. Io sono anche uno sincero.
Questa frase colpisce ancora di più perché il giorno prima, con un'espressione curiosa, il senatore Marcello Velluti aveva parlato di volti gotici al TG3, sentitelo.
Al di là degli uomini che voi cambierete, però è anche uno stile che si deve cambiare.
È anche un clima, perché le notizie bisogna darle, non si possono, altrimenti si torna al fascismo.
Olindo e cosa?
Bisogna dare le notizie, c'è modo e modo di darle, e anche la faccia. Però, se lei mette dei conduttori più, diciamo, gradevoli, forse rispetto a gente...
Che adesso come sono a volte?
Ma io guardo specialmente il TG3, insomma, ci sono dei conduttori che hanno già una faccia. Faccia di per sé
dark,
esatto, un po'
gotica.
Sì.
Io collaboro col TG3, lo difendo.
Lo so, ma sul del TG3 in generale sono più lì che nelle altre reti.
In Rai, diciamo, in più Rai, dark.
Sì.
Ci diverte questa idea di Velluti intento a non perdere una puntata del TG3, qualcuno si è anche risentito, non Bianca Berlinguer che sul Corriere minimizzava, ma un'altra conduttrice, la Cuffaro. Ma noi abbiamo al telefono la presidente Carlucci, che dirige la Commissione bicamerale per l'infanzia. Buonasera. Pronto? Eccoci. Tutto bene? Ogni tanto... Si sposti. Pronto?
Pronto?
Eccoci, abbiamo sentito.
Io vi sento, non so se voi mi sentite.
Adesso sì. Perché si è arrabbiata con le Iene? Che le hanno fatto? Aia, non la sentiamo bene. Cerchi, ma state tutti nello stesso punto a Montecitorio, dove non prende neanche se piove. Andate nel giardinetto vicino a una finestra.
Ma io in questo momento non posso
sentire, ecco.
Però.
Ecco. Allora, diciamo, che le hanno fatto? Come mai una donna di mondo come lei?
C'è distanza.
Niente. Non riusciamo a sentirla. Allora, guardi, se riesce a posizionarsi meglio, noi intanto, allora, a questo punto, per ingannare l'attesa... Sentiamo Crozza che ha fatto già una parodia su queste esternazioni.
Mi fate un primo piano di Floris, per favore, gentilmente, è possibile? Floris, scusa, ma tu che faccia c'hai?
Questa.
È gotica? Rococò? Che faccia hai?
Poco dark.
Ah, no, tu non sei dark, perché tu ridi un po' troppo per essere Rai 3. L'hai sentito cosa ha detto oggi il senatore Dell'Utri, Floris? I giornalisti del TG3 hanno la faccia dark, che invece i conduttori dovrebbero comunicare ottimismo, dare le notizie, sì, che si potrebbe anche evitare di darle, però se vuoi dare ste cazzo di notizie, dalle, ma almeno devi darle con ottimismo, no? Non so, per esempio, ti faccio un esempio, prendi la notizia di oggi dell'Istat, in Italia cresce la miseria, ci sono 7,5 milioni di poveri, sono d'accordo con Dell'Utri, ma vuoi mettere e dare questa notizia pisciandosi addosso da ridere? Pensa quanto ottimismo che comunica 7 milioni e mezzo di poveri, e ma fa ridere 7 milioni e mezzo di poveri, affanculo. Intanto
eccolo, Crozza ci ha fatto divertire veramente. Allora, onorevole Carlucci. Adesso benissimo, lei ci chiamava dal telefonino, la disturbano, l'aula è schermata ormai.
Io sono sempre in aula in questo momento.
Ecco, allora le volevo chiedere, che cosa è successo con le Iene? C'è un duello in corso, perché noi ce la ricordavamo qualche settimana fa che già aveva avuto qualche incursione.
Allora, io oggi pomeriggio mi trovavo nella commissione infanzia, che doveva terminare alle ore 16 e invece si è protratta, anche perché c'erano delle audizioni molto importanti con degli ospiti stranieri, quindi sarebbe stato molto scortese dire ad un certo punto scusate, me ne devo andare perché riprende l'aula. Quindi la commissione infanzia però non si trova all'interno di Palazzo,
certo,
Montecitorio, si trova a Palazzo San Macuto, esattamente dove c'è anche la commissione,
ecco,
di vigilanza.
E i finti vigili, come
abbiamo... spostando,
certo.
E addirittura, per non perdere tempo, ho chiesto a delle persone che mi dovevano parlare di raggiungermi sotto Palazzo San Macuto
e camminare insieme.
Proprio perché io sono una persona presente al 100% delle sedute, presente al 100% dei lavori.
Anche in questo momento lei con una mano parla con noi e con l'altra vota, quindi...
Beh, adesso in questo momento c'è una discussione in atto, quindi
perfetto,
sto cercando di ascoltare quello,
perfetto,
che succede. Quindi cosa è successo? Che io mi reco quindi dalla commissione infanzia a Palazzo Montecitorio e trovo di fronte a Palazzo Montecitorio le Iene vestite da vigili urbani, cosa che non credo si possa fare, ma sto cercando di approfondire l'argomento. E mi dicono, ah, sei in ritardo, adesso verrai multata, sei un assenteista. Allora, poiché...
Vabbè, ma è una provocazione, lei perché si è arrabbiata?
No, alt, è chiaro che è una provocazione, ma siccome c'è questo problema, in questo momento il Parlamento soffre di una endemica assenza di deputati, tant'è vero che il nostro capogruppo ha deciso di mandare questa circolare...
Sì, la famosa dei 10 euro,
esattamente,
già ritirata.
Sì, sì, ma non è questo il punto è che io sono in Parlamento dal 2001, che io lavoro seriamente, che io ho uno dei più alti rating di non solo partecipazione, ma anche di lavoro. Perché per stare in Parlamento non puoi stare seduto e premere il bottone e basta, devi anche partecipare con proposte, interrogazioni, mozioni. La mia proposta di legge è diventata legge dello Stato e in questi giorni sugli incentivi fiscali al cinema, perché io ovviamente ho una specializzazione, lo spettacolo, e in questi giorni Bruxelles sta approvando i decreti attuativi della mia legge, quindi io sono una che lavora tutti i giorni.
Ma è tutto chiaro, ma non riusciamo a capire veramente, siccome lei è una donna
perché...
che ha un'esperienza di televisione,
un'esperienza televisiva notevole. Un servizio di 5 minuti delle Iene ti marchia indelebilmente come l'assenteista che prende la multa da 10 euro.
Anche se lei non è assenteista,
certo,
dice.
Certo, perché vallo a spiegare. Loro, naturalmente, le mie spiegazioni non le mandano. Non le tagliano. Tu sai come vengono montati i servizi delle Iene.
Ma quindi, perché l'hanno messa nel mirino, allora? Perché l'avrebbero messa nel mirino?
Perché mi avrebbero messa?
Nel mirino.
No,
sono già due settimane.
Davanti. All'ingresso di Palazzo Montecitorio, quindi avrebbero fermato me come chiunque altro. È chiaro che io sono molto riconoscibile rispetto ad altri deputati che magari tu non sai che sono deputati,
certo,
perché a me mi conoscono tutti. Quindi io perché mi sono ribellata in quella maniera?
perché ho detto, dentro di me è passato il film, marchiata a vita come assenteista, perché le Iene lo vedono tutti, il lavoro parlamentare che io faccio tutti i giorni non appare sui giornali o in televisione tutti i giorni. Che io abbia fatto la legge che aiuterà il cinema italiano a diventare finalmente un'industria competitiva con il resto del mondo, non lo sa nessuno. E allora ti dico, il mio lavoro dal 2001 a oggi passa in secondo piano, anzi non esiste, e io passo nel mucchio degli assenteisti, che sono tanti in Parlamento. Allora, siccome io faccio la parlamentare seriamente, curo il mio collegio, cosa che fanno pochi, io sono eletta in Puglia, io vado in Puglia tutte le settimane, mi occupo dei miei elettori, perché ritengo che sia un obbligo morale rispondere a chi ti ha portato in Parlamento.
Insomma, vuole avere le carte in regola, ho capito. Senta, ecco, un ascoltatore dice, ma sono 10 anni che le Iene vanno in onda e fanno queste cose, la Carlucci dov'era quando prendevano in giro gli altri?
Perché so che fanno queste cose, tesoro mio, tesori miei che state ascoltando. Io so bene che la televisione entra in tutte le case degli italiani, e se io entro nelle case degli italiani come l'assenteista che si è beccata la multa di 10 euro perché non ero in aula, così rimango nell'immaginario degli ascoltatori o telespettatori che in quel momento guardano le Iene.
Certo.
Avendo fatto invece tutto questo bel casino, tu mi stai intervistando, i giornali mi hanno chiamata, tutti ne parlano.
E quindi praticamente adesso ha vinto lei la guerra mediatica.
Perché stiamo chi vuole giudicare Gabriella Carlucci si connetta con il sito della Camera dei Deputati e veda quello che fa Gabriella Carlucci tutti i giorni in Parlamento, anche in merito alle presenze. Infatti a me la circolare di Cicchitto non mi tange, perché io non ho nessun problema, perché io penso che sia un obbligo. E chi dice, ma tanto io non posso essere comandato a bacchette e venire in Parlamento se non mi interessa, perché non voglio votare come dice il governo, io vado in Parlamento e mi astengo o voto contro, però sono presente.
Certo. Senta, una domanda maliziosa di un ascoltatore che dice, ma non è che la Carlucci è arrabbiata con le Iene per quella domanda sulla Consob che l'aveva un po' imbarazzata?
No, ma vedi, anche qui non hanno interessato me sulla Consob, ma Elisabetta Gardini.
E infatti...
Per favore, lo vedi? Lo vedi i guasti della televisione e dell'informazione fatta male? Per questo ti dico che ho fatto bene a reagire, perché altrimenti sarei passata per tutta la vita, adesso finché non riuscirò a smentire il servizio che faranno le Iene, passerò come quell'assenteista. E io non voglio, perché io ci ho messo veramente tanta fatica ad arrivare in Parlamento, a rimanere in Parlamento, perché anche se le liste sono bloccate, non è che vieni messo nella lista per volontà dello Spirito Santo.
Certo.
Io mi sono conquistata nella mia prima elezione, la mia seconda e la mia terza.
Certo.
Per il mio lavoro, e non voglio che...
E lei sa al contrario dei colleghi sa benissimo cos'è la Consob.
Come?
E lei al contrario di certi suoi colleghi sa benissimo anche cos'è la Consob.
La di controllo della borsa.
Avete visto, la Carlucci ecco, stasera ci ha mandato al tappeto.
Esatto.
Vabbè, ci arrendiamo. Va bene, grazie alla Carlucci, ci sentiamo allora al prossimo assalto delle Iene, così questo duello sicuramente non finisce qui.
Che io gli ho divelto la telecamera e il microfono, eh.
Ah sì, e allora dovremmo vederle le Iene. Ma a questo punto lei aumenta gli ascolti delle Iene, è strano come...
Però si dimostra come si può essere, appunto...
Divelta la telecamera.
Sì, gli ho tolto il cavo, gli ho strappato il cavo della telecamera e gli ho diviso a metà il microfono. Diviso a metà. Il microfono è composto da due parti.
Scomposto il microfono.
È che ti permette di togliere la pila che c'è dentro e quindi poi non poterlo più utilizzare.
Veramente un atto da guerrigliera. Scaldiamoci subito con Giuseppe da Milano.
Buonasera a tutti quanti. Volevo, vabbè, innanzitutto fare...
Buonasera.
Buonasera. Volevo innanzitutto fare i complimenti a Obama. Sono contento.
Io speravo a me.
Vabbè,
sono geloso.
Non ho cominciato, diciamo, come al solito, dicendo complimenti alla trasmissione, perché è scontato.
No, ma
poi,
certo,
lei,
aborriamo.
Essendo
cosa,
lei un tifoso di Obama e di Bruce Springsteen, mi trova anche molto...
E anche del Cagliari, spero.
Vabbè,
che...
No, quello un po' meno, però vabbè, solo perché non c'è più Zola. Comunque,
bene.
Sono rimasto colpito dall'intervento di McCain subito dopo...
Anche io, sì.
Subito dopo le elezioni, subito dopo la notizia. E più che altro sono stato colpito dal fair play, al quale sinceramente io da italiano non sono abituato. Diciamo che noi siamo abituati a contestazioni.
Sì, ma direi di più, non era solo fair play. Cioè, McCain credeva a quello che ha detto.
Sì.
E io immagino che alla fine questo discorso sia la restituzione a McCain della sua vera immagine politica, un'immagine che gli era stata trasfigurata nel ruolo di capo di un fronte conservatore, mentre lui, per dire, alle precedenti primarie era stato l'uomo, il candidato della destra liberal, addirittura votato dagli elettori democratici, quindi tutta un'altra storia la sua. Si è riappropriato nella notte della verità della sua immagine.
Sì, anche perché quello che ha detto sono state veramente belle parole. Ha parlato innanzitutto, ha detto che il popolo americano ha deciso si è espresso chiaramente e questo deve essere rispettato, ma poi ha proprio usato parole molto belle anche per descrivere quello che fino a qualche ora prima era il suo avversario.
Grazie Giuseppe anche per il tempismo. Sentiamoci questo TG1 ormai imbandierato da Gianni Riotta.
Se c'è qualcuno che ancora mette in dubbio che l'America è un luogo dove tutto è possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri fondatori sia vivo nella nostra epoca, se ancora mette in discussione la forza della nostra democrazia, stasera, ecco la vostra risposta.
Barack Obama è il 43esimo presidente degli Stati Uniti d'America, il primo cittadino afroamericano alla Casa Bianca. Ha battuto il senatore repubblicano McCain dopo un'aspra campagna, trionfando al sud e al nord, tra i giovani, i bianchi e le minoranze. In uno straordinario discorso di commiato, McCain ha chiamato Obama il mio presidente. Ora per Obama viene il difficile, con la crisi economica, le guerre in Iraq e in Afghanistan e la corsa atomica dell'Iran.
Allora, avete sentito il menù del TG1 riottiano, molto molto imbandierato. Ci chiederemo fino a quando avremo le stelle e le strisce sul TG1. Non voglio essere un po' la russiano, però insomma mettiamoci un tricolore, qualcos'altro. Allora, Maria Teresa da Brescia.
Buonasera.
Buonasera.
Pronto?
Buonasera Maria Teresa, scherzavo.
Buonasera.
Mi prende sì. Ogni tanto, c'è una russa in tutti noi, lei non si sente un po' la russa certe mattine?
No, assolutamente no.
Bene, allora perfetto.
Proprio non mi ci sento per niente.
Mi dica.
Io comunque la chiamavo prima, cambio completamente argomento anche perché su Barack Obama ne parleranno tanti. Io voglio prendere la parte e dichiarare tutto il fatto che sono d'accordo con il ministro Carlucci sul modo assolutamente...
Presidente di commissione, ecco, non promuoviamola sul campo,
no,
sennò...
Allora perfetto. Mi scuso se non ho usato.
No, ma nessun problema,
capito. Volevo semplicemente dire che lei ha perfettamente ragione, che il comportamento di questi conduttori televisivi delle Iene è completamente privo di stile, privo di polemica costruttiva e che questo comportamento non fa altro che alimentare presso i nostri giovani, presso tutta la nostra società, una visione del fatto che una trasmissione e dei conduttori, sui quali peraltro nutro serissimi dubbi sulla professionalità, un diritto di giudizio verso comunque delle persone che stanno svolgendo il lavoro. Non spetta
sì,
loro
però dire. Lei non crede che alla fine, voglio dire, ci siano strumenti per difendersi, per spiegare, cioè che la gente non abbia l'anello al naso. Cioè, a me un po' mi preoccupa vedere che...
Finisco di dire,
in 24 ore... politici di diversi schieramenti hanno attaccato quasi tutte le trasmissioni, dal TG3
vorrei fare troppa polemica, però io dico solo una cosa: com'è possibile che io possa prendere seriamente della gente che si mette le divise di vigili urbani, che si permette di parlare come parlano le Iene? Lei sa benissimo che non c'è nulla da imparare né durante la trasmissione né durante le loro uscite sul territorio, perché sono volgari, aggressivi e non fanno altro che insegnare che con l'aggressione si ottiene qualcosa. Io mi domando, a 55 anni, con due figli grandi e comunque con la speranza di avere nini in una società decente, che cosa posso imparare io da quattro persone che vanno in giro per la strada abbindati o vestiti, che con l'imbroglio cercano di denunciare anche fatti
molto
corretti.
Molto 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 chiaro, però sa, la democrazia è che bisogna qualche volta accettare anche quello che non ci piace. Se il contrario è che quello che non piace ai politici non si fa, finiamo un po' blindati. Comunque grazie per questo intervento, mi pare che si sia spiegato benissimo. Sentiamo Antonio da Piacenza.
Buonasera carissimo, io sono un affezionatissimo vostro ascoltatore.
Bene.
E intendo intervenire velocissimamente su due cose. La prima sul presidente di commissione Carlucci. Io sono un consigliere comunale di Piacenza, da tanti anni consigliere in comune, innamorato della mia città e dei miei cittadini. E poi un velocissimo flash su Obama e McCain. Comincio dalla Carlucci.
Vada.
E la ringrazio. Allora, sulla Carlucci, io sono favorevolissimo alla trasmissione delle Iene, mi sono simpaticissimi. Non sono assolutamente contrario al fatto che si siano vestiti da vigili urbani e quant'altro. Però in un momento in cui c'è una disaffezione generale da parte dei cittadini nei confronti della politica, ecco, bisognerebbe stare un pochettino più cauti. Nel senso che io, se fossi stato al posto della Carlucci, anch'io mi sarei un po' agitato e preoccupato. Intendo dire, in quanto il Consiglio Comunale, anch'io sono uno che ci va sempre, sono sempre presente a tutti voi, e mi spiacerebbe se magari una trasmissione molto interessante, molto valida, che meno male che c'è questa trasmissione, per l'amor di Dio, potesse portare anche queste cose. Dunque, questa è la prima cosa. La seconda, ringrazio l'ascoltatore Giuseppe e ringrazio tanto anche lei per quello che ha detto in base alle considerazioni dell'ascoltatore Giuseppe, perché a McCain... Io sono molto contento che abbia vinto Obama, al di là dei democratici, al di là dei repubblicani. Però devo dire che McCain è un gran signore e ha dato una...
Ma infatti, io guardi, vorrei lanciare una proposta, che McCain fa il vicepresidente di Obama, la Palin e Biden se ne vanno all'Isola dei Famosi e intessono un flirt, una storia con, come si chiama, la spagnola fidanzata del calciatore di Borriello, con Belén Rodríguez. Che ne pensa?
Io le darò completamente ragione, e oltre alla mia firma le porterò qualche centinaio di firme dei miei elettori a Piacenza.
Ah, perché perfetto, McCain... No, credevo che lei volesse andare anche lei sull'atollo con Belen. No,
no,
va
no,
bene.
No. Io sono contento che voi mi abbiate chiamato, perché McCain veramente ha dimostrato di essere una persona che serve alla politica, perché è una persona veramente in gamba, e in quella dichiarazione ha dimostrato quanto è veramente un uomo serio e valido.
Volevamo catturare uno dei sound della campagna obamiana, adesso invece cercheremo di tirare nella nostra trasmissione il titolare, in cui sono umile sostituto, Cruciani, Giuseppe Cruciani, il nostro corrispondente dagli States. Pronto Giuseppe, sei in linea? Un attimo, ancora non lo sentiamo. Allora, sentiamo una telefonata. Marco, da Milano.
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dottor Terese. Mi sente? Sì.
Certo, forte e chiaro. Lei è obamizzato o no?
Ma io sono leggermente obamizzato.
Leggermente obamizzato. Siete i peggiori voi.
Moderatamente obamizzato. Le dico che se anche avesse vinto McCain, secondo me avremmo comunque fatto un grandissimo passo avanti rispetto agli ultimi 8 anni, perché McCain l'ho ammirato sia in campagna che soprattutto per quello che ha detto, riconoscendo la vittoria dell'avversario. Un grande gesto, e da lì mi ricollego per vedere invece cosa succede a casa nostra. Cioè, lì abbiamo questi
che succede?
Esempi. E che succede? Succede che...
Cosa vede?
Vedo, allora, un Presidente del Consiglio che dice che ha letto presto perché c'ha da fare e non segue, e non segue le elezioni negli Stati Uniti, strano. Poi si sveglia in tarda mattinata e si ricorda che dovrebbe dire qualcosa, dice qualcosa di così di circostanza, però poi aggiunge anche che lui darà consigli a Obama perché è più anziano di lui, vabbè. Mi sembra francamente uno stile discutibile.
Abbiamo capito, lei è leggermente obamizzato e un po' deberlusconizzato, confessi.
Ah, deberlusconizzato sicuramente, soprattutto degasparizzato.
Oddio, lì... qui siamo veramente al turpiloquio. Va bene, allora la ringraziamo e evochiamo con una sigletta della campagna di Obama, per tutti quelli che sono obamizzati e per quelli che non lo sono, il nostro Giuseppe Cruciani. Sentiamo.
Oye, mi gente. Este es un hombre preparado. La esperanza ha llegado.
Ritmo latino.
¿Cómo se llama? Obama.
Obama.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. Obama.
Perché qua si parla degli afroamericani, i neri, non si poteva dire nero ieri a Porta a Porta, voglio che tutti voi gridiate nero, perché lo dice anche Obama nella sua biografia, ma Riotta diceva che bisogna dire un afroamericano alla Casa Bianca, ci sono anche gli ispanoamericani e forse il prossimo presidente sarà uscirà fuori da qualche barrio. E Cruciani, sei in linea?
Ciao, ciao Luca, ma senti, ma chi è quel politico italiano che ha detto, ho letto da qualche parte di alcune polemiche ridicole, come al solito, che Al-Qaeda sarà contenta? Chi
Gasparri, è? L'abbiamo mandato secondo la tua tradizione di antologia del meglio di, l'abbiamo mandato in apertura di puntata.
Ma com'è stato possibile una cosa? Nessuno ha detto nulla.
È andato in tutto i TG, anzi guarda, te lo facciamo risentire in scheggia. Via.
Gli americani può cambiare la situazione economica, potrebbero pagare molte più tasse, secondo la tradizione della politica dei democratici che sono sempre stati molto severi. Sul piano della lotta al terrorismo internazionale dovremmo vedere Obama alla prova, perché questo è il vero banco di prova. L'America è la democrazia di riferimento per quanti vogliano affermare i valori della libertà, minacciati dal fondamentalismo, dal terrorismo islamico. Su Obama gravano molti interrogativi. Con Obama alla Casa Bianca, Al-Qaeda forse è più contenta.
Sentito?
Luca, io credo che ormai Gasparri appartenga alla categoria della comicità più che della politica. Che dici?
Ma perché ti sembra... Secondo me voleva bucare e lo ha fatto. Sappiamo ormai che questa è... No? Ora lo stiamo cercando, guarda, lo chiamiamo, perché lui voleva, secondo me oggi voleva bucare e essere l'unico con una voce distonante, e questo era l'obiettivo.
Può darsi, ma insomma, credo che sia un'analisi che nemmeno i più hard repubblicani, nemmeno i più estremisti dei repubblicani fanno negli Stati Uniti, figuriamoci se la può fare un esponente come Gasparri in Italia. A me sembra una sorta di follia, però insomma sì, effettivamente come strategia di comunicazione può non essere male.
Senti, ma com'è stata questa nottata? Perché noi vedendola, diciamo così, dalla televisione siamo rimasti stupiti, insomma, no? Improvvisamente si è manifestato queste masse e soprattutto c'è una densità veramente di afroamericani in quella piazza di Obama pazzesca, è stato veramente una riscossa razziale quella a cui si è assistito ieri.
Io l'ho vissuta in prima persona perché ero ad Harlem e figuriamoci che tipo di risposta c'è stata. Però sarei curioso di, adesso ti racconto, curioso di capire
che è successo,
le prime telefonate degli ascoltatori su Obama come sono state.
Guarda, l'ultima, per dire, mi sembrava abbastanza rappresentativa, un signore si definiva leggermente obamizzato e poi dei sostenitori di McCain che dicono siamo molto orgogliosi che McCain abbia fatto questo gesto di grandissimo e squisito galateo politico. In Italia ha colpito quasi di più il discorso di McCain che quello di Obama.
Beh, è stato un grande discorso, sicuramente.
Grandissimo,
perché,
sì.
Perché, a parte che lo avrai già sottolineato più volte tu, il fatto di riconoscere dopo un secondo, dopo mezz'ora dall'annuncio, la vittoria all'avversario, parlare della grande novità di un afroamericano, del pride che sicuramente sentono, cioè della grande commozione.
Obama è il mio presidente.
Esatto, questo dovrebbe essere una lezione, no, per l'Italia, ma questo l'avrei già detto tu ampiamente, immagino.
Ma è impossibile in Italia. Cruciani online, pronto? Eccoci, ma com'è stata questa notte ad Harlem? Siamo curiosi.
Guarda, è stata una notte ordinata, ti sorprenderò. Una notte ordinata, perché ho visto in grande emozione persone che erano soprattutto durante il discorso di Obama da Chicago, c'era un grande maxi schermo vicino all'Apollo Theater. Nonostante questo mi ha colpito l'ordine, cioè le persone incolonnate con le transenne, con la polizia molto gentile, tutto è andato via tranquillo. Dopo la fine del discorso di Obama la folla si è dispersa per le metropolitane e tutti sono tornati a casa.
Bene, mi arriva un messaggio forse rivolto a me, noto un patetico tentativo di difendere Gasparri, le risulta così difficile sostenere trattasi di una parodia di uomo politico, abbiamo sostenuto esattamente il contrario, io mi stavo chiedendo se l'unica spiegazione fosse possibile fosse quella di bucare ad ogni costo. I dubbi su Obama, Giuseppe, i tuoi dubbi su Obama?
Sì, i miei dubbi su Obama, sai, io non sono un grandissimo esperto di politica americana, però insomma sono tutti.
Però anche il discorso di ieri, diciamo, è uno dei suoi discorsi meno belli, no? quello, il discorso della vittoria.
È un discorso, da il classico discorso di chi ha vinto le elezioni, dunque un discorso molto generale in cui non si è entrato molto nei particolari, anche perché, come sai, a questo punto il nuovo presidente, che qui chiamano president elected degli Stati Uniti, ma è un'espressione molto sintetica che però ti fa capire tutto, il presidente eletto che non ha nessun potere fino a metà gennaio, praticamente passerà due mesi in cui si eclissa, scompare praticamente, non credo che faccia nemmeno più un discorso, anche per rispetto ancora dell'esecutivo che è in carica. Ma a proposito della polemica prima sul nero, sull'afroamericano, oggi l'articolo del New York Times, l'articolo in prima pagina del New York Times recita in questo modo: Country chose him, cioè il paese lo ha scelto come the first black chief executive.
Dunque, nero, black, nerissimo.
Chief executive.
Certo, nero capo, comandante in capo. Comandante. Sì, sì, ti sentiamo un po' male e a questo punto sentiamo una telefonata, Roberto da Milano. Pronto?
Pronto?
Sì, lei è obamizzato stasera?
Ma guardi, io in perfetto stile italico salto sul carro del vincitore, mi viene anche quasi quasi la pelle nera oggi, no? Ovviamente. Visto l'abitudine degli italiani di, come dire, schierarsi, a parte Gasparri naturalmente, dalla parte di chi vince, io sono quasi di colore oggi. No, sono obamizzatissimo, però è quasi imbarazzante, ma il mio intervento riguardava l'onorevole Carlucci, che dopo le parole di Cruciani sulle elezioni americane mi sembra di parlare di una piccola cosa rispetto a cose importanti, però mi è venuto un travaso di bile ascoltando l'onorevole Carlucci. Lei rivendicava una fervida e impegnata attività parlamentare, è vero, anzi non lo so se è vero, ma sarà vero senz'altro. Il problema è capire come spende questo tempo in Parlamento. L'onorevole Carlucci probabilmente sarebbe meglio che, come dire, fosse un poco più assenteista, mi spiego. L'onorevole Carlucci è finita su, come dire, nelle cronache recentemente perché ha ripresentato
i beni archeologici.
Bravissimo. Allora, il professor Settis ha raccontato a noi italiani, che non lo sapevamo perché non leggiamo gli atti parlamentari, che l'onorevole Carlucci ha insistito per la seconda volta a due legislature di distanza nel proporre la sanatoria del possesso dei beni archeologici illegittimamente detenuti e prodotti prima del 476 a.C., dopo Cristo. Ora, lei si ricorderà che due o tre anni fa qualcuno degli italiani fece la voce grossa con un museo americano dicendo loro che era indecente che loro possedessero beni illegittimamente sottratti. Ecco, lei mi spiega come potrà domani un ministro andare da un museo americano e dire è indecente che tu possegga un bene rubato all'Italia? E questo cosa gli risponderà? Gli risponderà:
avete fatto il salvatombaroli.
Che cosa è che devo? 300 euro? Per la nicchia di Samotracia di turno, piuttosto che per un cratere etrusco del 200 dopo Cristo, quanto
Roberto.
Devo? 300 euro devo. Francamente, che quella donna lì si presenti come vessata dalle iene perché lei è sempre presente in Parlamento, mi sembra ai limiti dell'imbarazzo, e qualcuno magari
Paolo,
quando
da Torino.
Sarà bene che gli chieda conto, insomma.
Grazie, pronto? Paolo da Torino, pronto.
Ecco, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, a tutta Radio 24, siete bravissimi. Volevo dire una cosa velocissimamente. Allora, ho riflettuto, premesso che cerco di riflettere il meno possibile perché sennò veramente c'è da spararsi. Stavo riflettendo sul paragone tra l'America e l'Italia. Tutti i politici americani, che comunque, che se ne dica, uno può essere d'accordo oppure no, però sono delle persone autorevoli, rispettabili, includono anche non dico timore, però una giusta reverenza. Mai più credo potessero venire abbordati da dei pirati tipo Iene, che per strada fermano McCain piuttosto che Obama a chiedergli qualsiasi cosa. Quindi io su questa cosa delle Iene non condivido tanto il metodo, perché uno in teoria è
certo
un politico, dovrebbe essere
di cattivo gusto, ma non da vietare. Sono d'accordo
però,
con lei, partecipi al nostro gioco. Paolo, quanto è obamizzato lei
però,
stasera?
Perché se alla presentatrice invece della Consap le chiedeva cos'è la Consap, Polisa, Polania, scena muta. Cioè, la tristezza è che però purtroppo le persone che ci governano sono in un'ignoranza più buia assoluta, e questi
la
dovrebbero
richiamiamo
comandare l'Italia.
Bene, grazie
fuori,
mille. Direi. Riccardo da Milano.
Luca.
Sì, buonasera.
Allora,
come va?
Il mio intervento doveva essere sulla Carlucci, ma dopo quello che ha detto questo signore, due signori prima, penso che non ci sia più niente da dover dire. A me quello che fa rabbia è che questi signori sono, come posso dire, si lamentano per la stessa televisione che hanno creato loro.
Certo,
ho capito. Luca?
Sì, 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 chiarissimo.
Cioè, anch'io, per carità, quando ho sentito le motivazioni della signora Carlucci, ho detto, beh, insomma, effettivamente forse me ne prenderei anch'io.
Oggi divide questo tema, è perché ora è arrivato un SMS che dice comunque la Carlucci ha ragione, lei che è sempre presente fa più brutta figura di quelli che neanche si presentano, o no? È un dilemma, vedo che...
No, il guaio è che abbiamo creato una televisione così terrificante...
Che quelli che l'hanno fatta.
Scusi Luca, non la sento bene.
No, dicevo, una televisione così terrificante e quelli che l'hanno fatta ne hanno paura.
Sì, e l'hanno fatta loro. Come dicevo io prima a quella signorina con cui ho parlato, ho detto, ci sarà da domandarsi perché noi, e scusi se uso il noi per Radio 24, ma vi sento da quando siete nati.
Ci riempie di orgoglio.
Ma ci mancherebbe altro, perché siete bravi voi. Io la televisione non la seguo più da anni, io sento voi. Sento lei che mi permetta.
No, niente complimenti, niente
come
complimenti.
Giuseppe, come quelli che l'hanno preceduto, ma hanno fatto una televisione che era raccapricciante. Cosa si lamentano ora? È colpa loro.
Chiarissimo. Bene, allora è un tema che va girato, credo non abbia soluzione. Marco da Piacenza.
Sì, buonasera.
824 0024 per intervenire, 349 238 6666 per mandarci un SMS. Prego Marco.
No, il mio intervento è molto rapido. Ieri sera ho seguito, come penso molti italiani, le elezioni negli Stati Uniti e le cose che mi hanno impressionato maggiormente, oltre ai vari bagni di folla, ma quelli sono relativi, sono le parole del vincente e del perdente. Parole piene di rispetto l'uno per l'altro, anche il discorso di Obama nei confronti di McCain secondo me è stato eccellente, come altrettanto eccellente è stato e forse più difficile, perché quando si vince è più facile essere generosi in genere. E questo l'ho trasportato nella politica italiana, dove litighiamo per decidere dove fare un'aiuola per i cani, ci facciamo trasportare da quelle che sono le gestioni dei nostri piccoli orticelli, senza il minimo senso dello Stato, non abbiamo senso della nazione. Quando McCain ha detto Obama è il mio presidente, secondo me ha detto una cosa importante e giusta, perché
dicendo tutti, ma a questo punto portiamo McCain in Italia e candidiamo a qualche parte. Anche perché per i parametri italiani è un ragazzino, è 70 anni.
Sì, ecco, l'altra cosa che volevo aggiungere era anche quella che gli Stati Uniti, guardi, io sono molto critico sul lifestyle degli Stati Uniti per tutta una serie di motivi, quindi non sono di sicuro un eccessivo simpatizzante negli Stati Uniti, però il senso della nazione, dello Stato che hanno loro è una cosa che noi dobbiamo imparare, che purtroppo penso sia distante ancora mille miglia dal nostro senso della politica. Ognuno cura il suo orticello, le cose che dice non le dice per dire quelle, ma le dice in parte per i propri collaboratori del proprio partito, in parte per i giornali. Difficilmente quello che i politici dicono sono le cose che realmente pensano e che realmente vorrebbero fare.
E infatti stavamo discutendo ovviamente soprattutto di Obama, cioè ci sono dei messaggi, uno che ci rimprova di non aver mandato i sommari dei TG Mediaset, ma come può pensare che noi censuriamo i TG Mediaset? Non hanno fatto sommario semplicemente perché questa è stata una giornata un po' speciale e quindi hanno rinunciato alla titolazione tradizionale. E allora altri messaggi, la Carlucci da Mela Verde a Me la Prendo con le Iene, Rino da Milano, la TV come Saturno divora i propri figli, Berlusca la Carlucci. Un altro messaggio, leggo che Cossiga ha mandato le congratulazioni a Veltroni per la vittoria di Obama, anche questo la dice lunga sui nostri politici. E l'ultimo, Salvo Magliocca, penso che Veltroni invece di obamizzarsi dovrebbe meccanizzarsi, purtroppo è riuscito solo a dipietrizzarsi. Bravo, carino, divertente. Achille da Treviso.
Sì, buonasera. Anch'io telefonavo ovviamente per quanto riguarda il discorso di Obama. Volevo
L'è
dire
piaciuto?
Una cosa. No, dicevo il discorso, mi scusi, l'argomento Obama, no, purtroppo non l'ho sentito, anzi colgo l'occasione, siccome oggi ho avuto una giornata dove sono stato lontano dai mezzi di comunicazione, mi può dire che cosa ha detto Gasparri, che tutti si sono scandalizzati?
Gasparri ha detto che, ma non riusciamo a mandare solo quel frammentino, mandiamo solo quello, ha detto Al Qaeda sarà contenta.
Ah, ho capito, vabbè, sì, perché non l'avevo colto, ho acceso anche la radio tardi. A proposito di Obama, volevo dire una cosa, diciamo che io ritengo, faccio una premessa, i cosiddetti democratici
guardi,
italiani,
glielo faccio risentire, i possenti tecnici hanno operato istantaneamente, sentiamolo.
Eccezionale.
Con Obama alla Casa Bianca, Al Qaeda forse è più contenta.
Visto?
Sì,
eccolo
sì,
qua, solo per lei.
Vabbè, no, ma vabbè, la ringrazio, è gentilissimo. Ma vabbè, diciamo che Gasparri ha detto una cosa, un'opinione, tanti dicono tante cose, non vedo perché Gasparri non possa dire questa. Ovviamente, si sa, in Italia quando quelli di destra dicono qualcosa di un po' forte o fuori dagli schemi, tutti si stracciano le vesti.
Ho capito, è la sua opinione, fare. Però non è solo un po' forte, è molto forte, perché vorrebbe dare a Obama del filo terrorista di Al Qaeda, insomma, o Al Qaeda che dir si voglia, a me non sembra che sia una cosa da poco. Forse dovremmo un po' pesare il senso delle parole, ma non perché di destra o di sinistra, ma perché sono parole molto pesanti. Grazie comunque ad Achille. Sentiamo Cristian Rocca. Buonasera.
Buonasera.
Allora, il corrispondente del Foglio dagli States. Qual è il racconto particolare di una cosa che noi non abbiamo visto né capito in questa notte? Allora, abbiamo capito che Obama ha ripreso degli stati che i democratici non vincevano dal 64, dai tempi di Kennedy o giù di lì. Abbiamo capito che ha recuperato prepotentemente il 98% del voto nero. Se io fossi lì, Christian, andrei subito a intervistare uno dei pochissimi neri che ha votato McCain. Ma che cosa c'è che forse ci sfugge in questo diluvio di informazione che ci ha investito?
Ma intanto alcuni dati, si era parlato di un grandissimo entusiasmo, di grandissime code alle urne, di affluenza record, di giovani che avrebbero votato in quantità in verosimili, gli afroamericani che sarebbero andati tutti al voto, eccetera, eccetera. Tutto ciò non è avvenuto, perché è vero che c'è stato probabilmente sono circa 130 milioni di americani che hanno votato a queste elezioni, ma non sono molti di più rispetto a quelli del 2004, quando sono stati 120 e rotti.
Quindi meno code che in Italia, su, è andata così.
Sì, no, ma voglio dire, alla fine è vero, ha conquistato 10 stati repubblicani, che erano quelli che avevamo previsto
poi non è riuscito scorsi, il cappotto, cioè nel senso che non è stata
attenzione, il cappotto c'è, perché appunto ha conquistato un sacco di stati democratici,
però non ha la maggioranza che consente di evitare il filibuster.
Ha tutto. Stavo dicendo semplicemente che tutte le previsioni della vigilia, cioè i giovani sarebbero andati a votare, no, hanno votato la stessa percentuale del 2004, i neri sarebbero andati tutti a votare, no, hanno votato soltanto il 2% in più rispetto al 2004, cioè intanto queste cose qui non sono avvenute, semplicemente ha preso molti più voti di Joe McCain, che rispetto a Bush è stato un candidato meno efficace, e ovviamente dall'altra parte Obama è stato un candidato straordinario rispetto a John Kerry.
Ti fermo solo un secondo, diciamo, perché su questa cosa dell'affluenza ha scherzato ieri Crozza, recuperiamolo.
Quest'anno l'affluenza alle urne sembra che sia eccezionale. Stanno votando elettori che non si erano mai visti prima. Per esempio, da quando si è saputo che Sarah Palin si diverte a sparare agli orsi dagli elicotteri, sembra che a Yellowstone, nei seggi, ci siano code lunghissime di orsi che vogliono votare.
Yogi?
Sì, Bubu?
Sta arrivando la Palin sull'elicottero.
Andiamo via, Bubu.
Vabbè, una cretineria, ma abbastanza divertente. Christian, quindi questi pronostici della vigilia non rispettati? In che senso? Ma ora che hai i dati, qual è il vero segreto della performance di Obama? Giuliano D'Empoli ci ha detto: qui la vera novità è che è il primo che è riuscito a tradurre internet in urne. Ti convince questa cosa?
Questo è assolutamente vero, l'aveva in parte anche Howard Dean 4 anni fa, c'era riuscito, ma con un messaggio però molto più radicale e estremista. Obama semplicemente è stato il candidato dell'ottimismo, il candidato americano col K, il candidato capace di parlare non solo ai suoi, non solo alla sua base elettorale di sinistra del Partito Democratico, ma anche diciamo sul fronte opposto. È stato il candidato che ha cominciato la sua grande avventura nel 2005 cominciando a parlare di religione, di valori religiosi, di non
andate nelle vostre chiese.
Esatto, cioè insomma è stato un candidato che su questo ha puntato tutto, è riuscito a mostrare un lato
mistico,
bipartisan, in parte mistico, profetico, messianico, e su questo, e grazie anche alle tecnologie di internet, ai soldi che è riuscito a raccogliere, ha creato un movimento inarrestabile. Ed è soprattutto, io non credo neanche che sia il candidato il nero che vince nell'America bianca della segregazione, no, lui è il candidato che finalmente chiude l'epoca sia della segregazione che l'epopea dei diritti civili, cioè lui è il candidato che supera l'identità razziale
divise.
In politica, lui non è né bianco né nero, non è il candidato nero che ha vinto, è il candidato americano. Tutta la sua campagna elettorale sta su questo, spiegando che non c'è un'America bianca e un'America nera, non c'è un'America latina.
D'altra parte nei ghetti dicevano che era un finto nero, quindi questo messaggio è passato persino nella sua variante deterrente. Gianni da Parma, pronto?
Ah, buonasera. Buonasera a tutti voi, complimenti per la trasmissione che è equilibrata e anche divertente. Per quanto riguarda Barack Obama, volevo dire che a mio avviso ci sono delle aspettative esagerate rispetto alle possibilità che una qualunque persona con delle capacità individuali anche notevoli e con tutta la buona volontà del mondo si troverà poi ad affrontare. Qua si tratta di andare a riscrivere le regole che governano il mondo in un contesto in cui gli appetiti dei partecipanti, la Russia che si è risollevata, la Cina che sicuramente vuole continuare a svolgere il suo ruolo, l'India, il Brasile e quant'altro, l'Europa che cercherà un nuovo ruolo un po' meno...
Chiarissimo.
Paterno,
allora, è quasi finito il nostro tempo, vorrei far rispondere direttamente a Christian Rocca, perché questa è la domanda delle domande. Aspettative troppo grandi su Obama e sicuramente le deluderà. Reagan riuscì a rispettare le promesse, le aspettative della vigilia?
Le aspettative sono grandi e Obama è attrezzatissimo per poterle rispettare e non deludere a queste aspettative. Bisogna vedere poi però che cosa uno si aspetta. Se uno si aspetta che con il 20 gennaio il suo arrivo alla Casa Bianca il mondo diventi un posto dove non c'è più estremismo, non c'è più il terrorismo, Bin Laden si consegna alla prima caserma di polizia, eccetera, questo ovviamente non sta in piedi. Barack Obama è un presidente, un leader del mondo libero che cercherà di fare le stesse cose.
Una domanda
cose
telegrafica, ci ha fatto molto discutere stasera la battuta forte di Gasparri che ha detto sarà contenta Al-Qaeda, l'ha detto qualcuno in America? Magari un super radical, un super falco?
Ma magari da qualche blog estremista sì, ma insomma ovviamente questa è una stupidaggine, così come è una stupidaggine dire che Bush ha favorito Al-Qaeda con le sue politiche.
Bene, grazie mille, la Zanzara smette di ronzare qui stasera, domani tornate con un'altra puntata carica, pepata, piena di cose.